chiede Marius. Buongiorno fratelli, spero state bene. Ho una curiosità sulla Bibbia e su Dio. Come mai Dio non interviene nella diffusione dei suoi principi e della sua presenza su tutto il mondo, ma principalmente solo su aree specifiche, per esempio Israele, Egitto, parti specifiche dell'Africa? Perché Dio non interviene sul mondo diffondendo la sua presenza e i suoi principi? Nel mondo vediamo che ha una grande relazione con Israele e la Chiesa viva di oggi, nel tempo della fine, grazie a Gesù. Come mai non c'è connessione diretta e tangibile tra Dio e i cinesi, indiani e altri popoli più periferici? So che i comandamenti sono scritti nei nostri cuori e che siamo noi a doverlo cercare, dato che dentro di noi qualcosa di naturale ci attira a conoscere Dio e a osservare i suoi comandamenti. Ma non vedo storie nella Bibbia dove sono coinvolti altri popoli periferici, che oltretutto sono totalmente esclusi in alcuni casi, nonostante rappresentano grandissime popolazioni mondiali. Fine del messaggio. Quindi, perché Dio non fa di più per raggiungere queste persone, come Giappone, India, Cina, e anche se loro sì hanno la coscienza che tutti abbiamo, la legge è scritta nei loro cuori, come dice nel libro di Romani, ma sembra che per altri popoli Dio fa di più, mentre per questi di meno. Cosa pensi?
Eh no, il punto di vista è sbagliato, perché dalla caduta del giardino dell'Eden il genere umano sarebbe dovuto morire e basta. Nel giorno che mangerete questo frutto morrete.
E allora?
E allora è un extra, una cosa in più, un regalo che Dio ha fatto di cercare di salvare l'umanità.
Sì.
Prima attraverso la legge, prima attraverso la coscienza fino a Noè, poi attraverso la legge fino a Gesù e da Gesù in poi attraverso il Messia. Cioè Dio è intervenuto in molti modi per cercare di salvare, attraverso i profeti, e in tanti modi Dio ha cercato di salvare il mondo. Quindi il piano migliore che Dio ha potuto fare, ed era buono il piano, e non ha funzionato per colpa dei peccati, per colpa di Israele, e ultimamente per colpa dei peccati delle chiese cristiane, che siamo... La stragrande maggioranza siamo nell'era di Laodicea, speriamo. Quindi, noi di...
Qual era il piano di Dio?
Il piano di Dio era prendere una nazione, Israele, e usarla come luce per i gentili. Prendere una nazione e fare un patto, cominciando con Abramo, fare un patto e dire qui c'è la legge dell'amore, la legge della giustizia. Israele, segui questa legge e poi sarai... una luce. Guarda, leggi l'Isaia 49, perché è sempre stato il piano di Dio di raggiungere tutti i popoli, tutte le nazioni della terra. Verso 6.
Egli dice: è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino alle estremità della terra. Bello questo, Isaia 49, verso 6, dice fino alle estremità, cioè più periferici. Come
quindi
dice
già
Marius.
Isaia, 700 avanti Cristo, diceva: Israele, ti voglio usare per dare la luce a tutti fino all'estremità della terra. Già nel Vecchio Testamento c'era il messaggio di evangelizzazione.
Dice pure la mia salvezza.
È la mia salvezza, esatto, quindi non possiamo... accusare Dio che si è dimenticato di... Il piano era che Israele doveva raggiungere tutti.
La Cina e l'Africa.
La Cina e l'Africa e l'India. Mm-hmm. E Paolo lo conferma in Atti 13. Andiamo lì.
Atti 13.
47.
Così infatti ci ha ordinato il Signore dicendo:
io ti ho posto come luce dei popoli, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Ripete il messaggio di Isaia.
Atti 13, 47.
Quindi il piano di Dio era che Israele prima e i cristiani dopo, hanno fallito tutti e due, raggiungere il mondo. Quindi se la Cina oggi, se la Bibbia non parla della Cina, è perché Israele ha fallito prima e i cristiani stanno fallendo dopo. E qui vediamo le chiese suppostamente con lo Spirito Santo, suppostamente, che sono lì a giocherellare col dono delle lingue, le guarigioni tra di loro, e i cinesi? e Burma e l'India, e eccetera. Un po' di missionari ci sono andati, l'hanno mandato gli inglesi i missionari lì, un po' i cattolici. Ci sono un po' di chiese, quando ero in India a evangelizzare, vedevo le chiese qua e là, un po' addormentate, naturalmente, come si usa in questa era. E quindi se certe nazioni non sono state raggiunte, non è per colpa di Dio che le ha ignorate, è colpa dei ebrei prima e cristiani dopo, che sono disobbedienti.
Non è che Dio non interviene.
No, guarda, Dio è arrivato al massimo. Più che morire in croce, cosa deve fare?
Sì, giusto.
E cosa deve fare? Non so, andare a morire su Marte, su Giove, su un'altra galassia, cosa deve fare? Cioè Gesù ci ha detto che lui era venuto per darci lo Spirito Santo affinché noi e tutta la Chiesa mondiale possiamo obbedire e raggiungere tutto il mondo con la sua salvezza. Atti capitolo 1, guarda, nessuno escluso. Non è Dio, è che il piano di Dio è, capito, c'è un marito e una moglie, il papà e la mamma, e devono raggiungere i figli, educarli, farli crescere. Ma se papà e la mamma, una prostituta, quell'altro alcolizzato, oppure sono lì a drogarsi di religione, io, te e gli altri s'arrangino. 8, verso 8.
Atti 1.
Sì.
Riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Atti 1:8.
Ecco, la Cina non è più lontana dell'estremità.
No.
Marco 16:15 ripete, disse loro: andate tutto il mondo e predicate il Vangelo, sia pure il Vangelo pentecostale, il Vangelo cattolico, predicatelo. Non fanno neanche quello.
Per tutto il mondo, dice.
Va bene. Gloria a Dio per il Vangelo di Cristo. Guarda, nessuno di noi deve pensare, come certe chiese, di non essere chiamati a raggiungere i perduti, in qualsiasi luogo questi siano, qualsiasi posto ci troviamo. In Europa adesso c'è una grande benedizione, che sono arrivati gli islamici e altri, e tutta Europa, adesso non dovete andare dai luoghi islamici in Cina, sono venuti loro da voi. Uscite da quelle catapecchie chiamate chiese e predicategli il Vangelo. Abbiamo letto in Isaia 49 che il piano di Dio è sempre stato che il suo popolo Israele fosse, com'è che è scritto, la luce delle nazioni, strumento della sua salvezza.
Sì.
E questo fino all'estremità della terra. Quindi nessuno escluso. Qualcosa deve fare Gesù? Andare in Cina a morire sul calvario cinese? Siamo noi che dobbiamo, è il nostro calvario adesso. Noi che dobbiamo abbandonare la nostra comodità, il nostro cappuccino, le nostre brioche, la nostra panca di chiesa e andare dove lo Spirito Santo ci guida. Dicevo, adesso i cinesi, non tanto i cinesi, ma più che altro gli islamici, sono arrivati in Italia, sono lì che gironzolano sperduti. E i cristiani lì a cantare le canzoni camomilla nelle chiese. Usciamo dalle baracche. Non c'è bisogno che vai in Siria, in Iran, in Iraq. Sono venuti loro. Allora, Dio vuole raggiungere tutte le nazioni. Nessuno escluso, nessun uomo, nessuna donna, perché quando Gesù è venuto ci ha dato un esempio. Col suo messaggio di salvezza praticamente ha raggiunto tutti i ceti. Gesù ha evangelizzato tutto, ha raggiunto i grandi religiosi come Nicodemo, ha raggiunto i peggiori peccatori come cambiamonete.
Sì.
Ha raggiunto i romani oppressori fino a che l'hanno inchiodato e diceva: Padre, perdone, non sanno quello che fanno. Gesù, guarda, in Luca 8, verso 3, Gesù aveva dei discepoli della casa di Erode. Gesù ha evangelizzato nord e sud, est e ovest. Ha evangelizzato la donna adultera e le prostitute. Qui c'è lo riferimento, se qualcuno interessa. Giovanni capitolo 8 e Matteo 21:31. ha evangelizzato il governatore Pilato, i ladroni crocifissi con lui, uno dei quali era credente, e gli dice: oggi ti porto in paradiso con me, nello stesso giorno. Testimoni di Geova non lo sanno questo, che era stato lo stesso giorno, glielo diciamo noi. Luca 23:43, oggi sarà in paradiso con me. Allora hanno cambiato la scrittura, hanno cambiato le virgole e sono rimasti nel buio questi poveracci. Guarda, si può continuare. Comunque Gesù ha dato l'esempio su come si fa, su quando si evangelizza. Anche se sei crocifisso in croce, Dio non lo voglia, dalla croce inchiodato possiamo evangelizzare. Cioè, io sono stato all'ospedale in barella e lì evangelizzavo. Cioè, il cristiano non va a evangelizzare, non va. Il cristiano evangelizza sempre. Il sole brilla, la luce non va a brillare, la luce brilla. Gesù non aveva un orario, domenica mattina alle 10 venite che vi guarisco. Gesù sempre, di notte, di giorno, Nicodemo è arrivato di notte evangelizzato. Gesù ha evangelizzato a tutti che erano ricettivi. Gesù però non correva dietro a nessuno. Vai Luca capitolo 8, guarda.
Luca 8?
Vai lì, fermati lì, perché ti leggo un'altra scrittura. Perché Gesù, a volte, quando non aveva paura a dire di no quando era necessario. Guarda, ecco, Matteo 15:26, Gesù dice: non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Va bene, Matteo 15:26. Quindi Gesù non aveva paura a dire no. Quando a volte bisogna dire no. Quindi metti tutto il cuore, però non è che devono prenderti in giro, cioè menati, capisci, camperlaia. Luca 8, guarda, ce l'hai lì, 38-39.
L'uomo dal quale erano usciti i demoni lo pregava di poter restare con lui, ma Gesù lo rimandò dicendo: torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. Ed egli se ne andò per tutta la città, proclamando tutto quello che Gesù aveva fatto per lui. Luca 8, 38 e 39.
Perché c'è la falsa impressione che un cristiano deve aiutare sempre tutti, e voglio parlare anche di quello. A volte è difficile la vita del cristiano perché la gente ti prende in giro. Tu sei cristiano, dammi questo, dammi quell'altro. Gesù non aveva paura di dire di no. Va bene? E quindi se uno non merita l'aiuto, il cristiano dice no, non posso dare pane ai cagnolini. Questo qua vuole fare discepolo e gli dice: no, non puoi fare discepolo, vai a casa tua. Evangelizza a casa tua. Non è che per forza, solamente perché uno dice tu sei cristiano, allora devi portarmi in spalla. Gesù non aveva problemi a rifiutare uno che era approfittatore o non si comportava nel modo giusto. Voglio fare un equilibrio, perché aiutare tutti, predicare a tutti, attenzione, bisogna usare saggezza, che viviamo in un mondo pieno di lupi. Andiamo a Giovanni 6, guarda.
Giovanni 6?
Allora, 26 e 27.
Gesù rispose loro: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio sigillo. Giovanni 6, versi 26 e 27.
Ecco, cioè io sento che devo fare un po' un equilibrio, che dice: da tutto il mondo, predicate a tutti, attenzione, ci sono anche i lupi, ci sono i falsi cristiani, ci sono quelli che semplicemente non meritano. Cristiano non deve dare, aiutare tutti, solamente quelli che meritano.
Sono sicura che tutti i fratelli che evangelizzano hanno incontrato anche pecorelle false.
Sì, no, tanto che devi amare le pecore vere, devi guardarti da quelle false. Chi di questi qua è il prossimo di quello caduto in mano ai ladroni? C'è quello che lo ha aiutato. Quindi non il levita, non il prete, non sono il mio prossimo. Ma il samaritano che mi ha aiutato. Qual è il mio prossimo? Uno che merita. E allora, quindi, non è che Dio non abbia voluto raggiungere le nazioni, come tu dici, la Cina, così, no, no. Che non sono citate nella Bibbia, però non è che Dio non voleva raggiungere. Ma è il popolo di Dio, quello di Israele, e poi il popolo cristiano, che per la loro e la nostra, molti di noi, disubbidienza idolatra, che questi traguardi non sono stati raggiunti. E Dio ha ripetutamente punito Israele per questo, che non è stata una luce per le nazioni, e anche le chiese cristiane che oggi sono un'ombra di quello che erano, una povera ombra. Ma se avessero ubbidito, seguito l'esempio della prima chiesa fondata da Gesù e l'esempio degli apostoli, nel libro degli Atti, a quest'ora tutto il mondo sarebbe stato raggiunto. E come dice la Bibbia, che vengono guerre atomiche, non verrebbero, e non verrebbe neanche l'anticristo, la sua tribolazione, il suo marchio della bestia, ma devono venire perché la Chiesa è disubbidiente, così come è venuta la schiavitù d'Egitto, è venuta la schiavitù in Babilonia, la distruzione di Israele per la disubbidienza di Israele, così verrà la distruzione del cristianesimo per la disubbidienza del cristianesimo. Viene il giorno, dice il Signore, quando finalmente, grazie al Signore Gesù, grazie a Dio, verrà ad Armageddon a sistemare le cose nel mondo e benedire la Chiesa fedele e punire quella infedele. Ma questo i falsi profeti della falsa grazia non lo capiscono. Andiamo a Isaia 2, guarda, perché viene il tempo che inizierà il regno di Dio. Andiamo al regno di Dio. Vogliamo vedere come sarà il regno di Dio?
Sì, 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 vogliamo, come no, sì.
2 al 5, per favore, andiamo lì.
Isaia 2?
Sì.
2. Avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli, e tutte le nazioni affluiranno a esso.
Cioè adesso le nazioni affluiscono all'America, a Nova York, a Bruxelles, alla Mecca, dappertutto affluiscono, ma il monte del Signore, il corpo di Cristo, noi, si ergerà sulla vetta dei monti, sulla vetta delle potenze. Noi saremo la potenza delle potenze più elevate di tutti. 3.
Molti popoli vi accorreranno e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie, e noi cammineremo per i suoi sentieri. Da Sion, infatti, uscirà la legge, e da Gerusalemme la parola del Signore.
E allora verranno affinché noi possiamo insegnargli la parola di Dio. Per me il regno di Dio non è una nuvoletta con un'arpa. Andiamo sulla nuvola a suonare l'arpa. Ci alziamo dalla panca scaldata qui e ci spostiamo su una nuvola, andiamo a scaldare una nuvola. No, caro. Dovremo insegnare alle nazioni la parola di Dio, la legge di Dio. Qual è la parola di Cristo? È il Vangelo. Non è che andiamo in cielo e suonerò l'arpa. Per l'eternità su una nuvola suonare l'arpa. Che noia! Una volta qualcuno ci ha scritto e dice: io vorrei venire da voi, io voglio solo pregare, nient'altro.
Solo leggere pregare. La Bibbia da mattina a sera. Mi date una stanza e tutto quello che faccio leggo la Bibbia.
Ma insomma, tu
devi andare... Grazie. Anche io vorrei questo trattamento.
Ma guarda, lavorerei io una stanza tutto il giorno.
Qui si lavora, oh!
Qui questo qua è un posto di battaglia, ragazzi. Siamo una specie di convento di clausura, sì, certo. Qua ogni stanza che vai, se non c'è qualcuno che loda Dio, c'è qualcosa che non va.
Amen.
Musiche del Signore in cucina, per il cuoco, le stanze, c'è qualcuno lì che sta lavorando o leggendo la parola. Che altro vuoi fare? O stai lavorando per il Signore o ti riempi di parola per poter lavorare per il Signore.
Amen.
Avanti.
Sì. Verso 4. Egli giudicherà tra nazione e nazione e sarà l'arbitro fra molti popoli. Ed essi trasformeranno le loro spade in vomeri d'aratro e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra e non impareranno più la guerra. Casa di Giacobbe, venite e camminiamo alla luce del Signore. Isaia 2, versi 2 a 5.
Non ci saranno più gli Zelensky. Non ci saranno le van der Leyen lì a imbrogliare la gente. Non ci saranno le destre, le sinistre, i fascisti, i comunisti. Non ci saranno più. Ci sarà la legge di Cristo e noi dovremo insegnarla. Sta parlando del millennio. Che nessuno pensi di morire e andare a cercarsi una nuvola. Riservatemi, se al ristorante ti riservi un tavolo, riservatemi una nuvola e un'arpa. Non voglio fare altro che lodare Dio e pregare. Fare nient'altro. E no, caro, tu lodi Dio mentre lavori. Tu lodi come Paolo, Barnaba e Sila, cosa facevano? Lodavano il Signore più di tutti i conventi di clausura messi insieme.
Amen.
Ma loro lo lodavano sul serio, coi fatti, infatti con gli atti degli apostoli. Non con le chiacchiere, le preghiere vuote, battersi il petto e scaldare panche. Dio ci liberi da queste maledizioni. Isaia 11.
Isaia 11?
6 a 9.
Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo si sdraierà accanto al capretto.
Attualmente se un capretto è vicino al leopardo, di solito è dentro il suo stomaco.
Il vitello, il leoncello e il bestiame ingrassato staranno assieme e un bambino li condurrà. La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccoli si sdraieranno assieme.
Grazie Gesù, il Signore cambierà la dentatura dei leoni e delle tigri che mangeranno l'erba come le mucche.
E il leone mangerà il foraggio come il bue. Il lattante giocherà sul nido della vipera e il bambino divezzato stenderà la mano nella buca del serpente.
Alleluia, il serpente non lo morderà.
Non si farà né male né danno su tutto il mio monte santo, poiché la conoscenza del Signore riempirà la terra, come le acque coprono il fondo del mare. Isaia 11, da 6 a 9.
Grazie a Dio, saranno tutti all'inferno quegli insegnanti che insegnano diavolerie, che insegnano ateismo, quei figli del diavolo che dicono non c'è Dio.
Quando sarà questo?
Questo qua? Per noi adesso subito.
Isaia 11, perché questa è la risposta per Marius, dice la conoscenza del Signore riempirà la terra. Quando?
Sì, questo qui può essere il millennio, cioè può essere anche dopo il millennio, perché il Vecchio Testamento a volte è un po' ingarbugliato tra millennio e dopo millennio. Siccome la rivelazione dell'Apocalisse non c'era stata, non, i profeti allora non avevano la differenziazione del millennio, e dove ancora la gente muore nel millennio, moriranno a 900 anni ma muoiono, e la conoscenza c'è in tutto il mondo, però può anche voler dire, alcune scritture parlano di dopo il millennio.
Quindi qui vediamo il piano di Dio che è compiuto.
Questo fai conto che sia il millennio, ma sarà anche dopo il millennio sulla nuova terra.
Tutta la terra, anche le nazioni più periferici, come chiedeva Marius, avranno questa conoscenza del Signore.
Poi l'accetteranno, la rifiuteranno. La maggioranza è stranamente, strano a dirsi, ma la maggioranza rifiuterà. Per questo vediamo Apocalisse 20, 9 e 10, che la maggioranza circondano la città dei santi e scende il fuoco dal cielo e li divora.
Grazie, Signore. Gloria a Dio.
A posto?
Sì. Credo che hai risposto.
Altre domande?
Verrà il giorno che quello che chiede Marius si avverrà, si compirà.
È profetizzato.
Adesso ancora è una battaglia, però dobbiamo fare noi la nostra parte.
Cioè, se uno prima del diluvio avesse ascoltato una profezia di come sarebbe il mondo oggi, magari non ci credeva.
Mm-hmm.
Adesso qualcuno fa fatica a credere che nel millennio sarà così, però sarà così. Dopo Armageddon.
Amen. Andiamo al prossimo. Vorrei informarvi su alcune notizie da parte di Gianfranco, il fratello per il quale abbiamo fatto un messaggio la settimana scorsa. Lui si trova in carcere, però abbiamo un messaggio da parte di sua moglie.